Lezione 38esima, parte prima del corso su Franz Brentano e la filosofia morale. Continuiamo con questa lezione la trattazione delle vicende di Franz Brentano, delle vicende ecclesiali, cioè dei suoi rapporti con la Chiesa Cattolica, per poter meglio comprendere poi il testo, alcuni aspetti principali del testo di L'Here Jesu, cioè la dottrina di Gesù. Le vicende di Franz Brentano furono per la madre uno degli eventi più dolorosi della sua vita. Solo con calde lacrime, più tardi, la madre fu in grado di aprire l'armadio in cui aveva conservato i paramenti da messa del figlio. Franz Brentano era il figlio prediletto e il rapporto tra Franz e la madre fu vibrante. Come prete novello il suo massimo orgoglio, dopo che lasciò la chiesa il suo più grande dolore. Franz, secondo le testimonianze di alcuni suoi familiari, affiancava alla forte pietà personale e all'amore per il prossimo, tanto che dalla sorella Claudine viene definito come un giovane sempre pio, umile, da cui essa stessa imparò a visitare gli ammalati, ad aiutare i poveri, a non cercare nel mondo la propria fortuna. Penso, dice la sorella, persino che il seme posto da Dio in me, cioè per diventare suora, membro di una congregazione religiosa, sia stato portato a termine e fioritura proprio da lui. Quindi Claudine, la sorella minore, è estremamente grata al fratello e lo dipinge appunto come caratterizzato da forte pietà personale, dall'amore per il prossimo. In questo contesto, Franz, stando anche alla testimonianza del fratello Luio, viene educato in un ambiente familiare nella ferma convinzione della conciliazione dei dogmi cattolici, cioè delle dottrine principali del cattolicesimo, con i risultati della ricerca scientifica condotta senza pregiudizi. Franz Brentano, nel suo testo dell'Here Jesu, cioè sulla dottrina di Gesù, ricorda questi fatti, ricorda questi aspetti, ricorda in particolare di essere stato educato in una famiglia di ferventi cattolici e così di essere stato spinto, di essere stato indotto a diventare sacerdote, anche se poi egli scrive: "Mi sono separato dalla Chiesa Cattolica, sono uscito fuori dalla Chiesa Cattolica e ho abbandonato l'abito talare." In ogni caso, il motivo che lo aveva condotto al sacerdozio, secondo lo stesso Brentano, era stato quello di mettersi al servizio del più nobile interesse, dell'amore per il prossimo, degli aspetti etici, appunto, della realizzazione pratica dei principi etici più nobili del cristianesimo e del cattolicesimo in particolare. Si era comunque ben presto reso conto di aver scelto la strada sbagliata, che non lo avrebbe condotto a realizzare lo scopo che si prefiggeva, e perciò, per queste ragioni, aveva abbandonato l'abito talare e si era spretato. Questa esperienza, secondo Brentano, può rivestire un carattere generale, cioè in altri termini non è soltanto un'esperienza personale utile per chiarire le posizioni di una persona o dell'altra, nel caso concreto di Franz Brentano, ma è un'esperienza appunto emblematica perché molte altre anime nobili, secondo Brentano, hanno fatto e possono fare la stessa esperienza. E anche se queste esperienze il più delle volte non sono state mai rese pubbliche e non vengono rese pubbliche, non sono state mai divulgate per vari motivi. Le ragioni principali che Brentano presenta ai suoi lettori, che lo spinsero a suo avviso a lasciare, ad abbandonare la chiesa istituzionale e l'abito talare, furono in particolare alcune contraddizioni rilevate nella dottrina della Chiesa e il tentativo fallito di superarle, di risolverle sul terreno esclusivamente, puramente scientifico, tanto che lo stesso Brentano scrive in proposito: nell'impulso che ha mosso la mia ricerca, mi sono sempre sforzato e ripetutamente di rispondere in maniera soddisfacente a certe contraddizioni, di analizzarle, di esaminarle, contraddizioni in cui la cosiddetta rivelazione soprannaturale sembrava venirsi a trovare, sembrava appunto impigliarsi. E gli argomenti, continua Brentano, che venivano normalmente portati a difesa delle dottrine in questione, cioè delle dottrine cattoliche, dei dogmi cattolici, mi sembravano non accettabili da un punto di vista filosofico, da un punto di vista rigorosamente scientifico. Inoltre, i miei sforzi per risolvere queste contraddizioni mi sembravano vani, e incominciavo ad avere seri dubbi sulla verità contenuta, espressa dai dogmi in particolare chiamati in causa. E però c'era un altro aspetto da tener presente: la fede in questi dogmi era presentata, veniva presentata come una ferita alla dottrina, e questa ferita comportava la punizione della dannazione eterna. Chiusi gli occhi, dice Brentano, inizialmente di fronte a queste difficoltà e distolsi da esse, cioè da queste difficoltà, la mia attenzione, riservandomi di ritornarci dopo, di esaminarle di nuovo approfonditamente dopo, con mente più serena, meno impregnata di dubbi, di esitazioni, di difficoltà. Questa situazione, continua Brentano, mi si ripresentò ripetutamente nel corso della mia vita, nel corso della mia produzione, sempre di nuovo, e non mi consentiva di giungere ad una conclusione, ad una soluzione de definitiva, cioè ero immerso in questi dubbi. Letteralmente immerso, non riuscivo a venirne fuori e non optavo per una soluzione o l'altra, restavo appunto in uno stato di dubbio, in una situazione appunto caratterizzata da dubbi continui, in attesa di una soluzione appunto che mi sembrava non potesse avvenire senza l'aiuto di un qualche evento di carattere eccezionale. Con il Concilio Vaticano, e ciò significa subito prima e durante il 1870, negli anni a ridosso del 1870, qui Brentano fa riferimento al Concilio Vaticano I, a Pio IX, al concilio indetto per promulgare il dogma dell'infallibilità primata papale e del primato appunto pontificio. Per Brentano, con il Concilio Vaticano che era in preparazione e in cui doveva essere portata avanti la discussione sull'infallibilità del Papa, avvenne appunto, ci fu questo evento, anche se inizialmente non si trattava di una dottrina, cioè della dottrina dell'infallibilità del Papa, perché inizialmente ci furono contestazioni a vari livelli, ci fu anche una minoranza conciliare che cercò di bloccare la definizione di questo dogma. Lo stesso Brentano scrisse, non firmandolo pubblicamente, un memorandum sull'inopportunità appunto di definire il dogma dell'infallibilità, e questo testo di Brentano venne fatto proprio dalla Conferenza Episcopale Tedesca e da gran parte dei vescovi tedeschi, ma non soltanto, anche da non pochi vescovi francesi e dallo stesso futuro cardinale Newman in Inghilterra, che fece tradurre il testo in lingua inglese e lo fece distribuire a tutti i vescovi di lingua inglese partecipanti al Concilio Vaticano I. In ogni caso, dice Brentano, questa dottrina dell'infallibilità del Papa inizialmente non veniva presentata come un dogma, c'era il tentativo appunto di definirla come dogma da un punto di vista dogmatico e quindi vincolante per tutta la Chiesa cattolica, ma c'era parimenti anche una discussione accanita su, i motivi pro o i motivi contro. Veniva presentata per queste ragioni come una, non veniva presentata, scusate, per queste ragioni come una proposizione da credere per fede, e perciò si poteva dubitare di essa senza commettere un delitto contro i dogmi della Chiesa, contro la dottrina, la verità appunto delle dottrine della Chiesa. È un tendere al dubbio, propendere al dubbio, non poteva essere visto come, per Brentano, come una pericolosa tentazione. Perciò, continua Brentano, non ebbi alcun timore a sottoporre ad analisi critica la questione, cioè la questione appunto dell'infallibilità del Papa, e questo mi condusse alla certezza della non verità del dogma che si cercava di definire, cioè giunsi alla certezza che non si trattava di una verità definibile come verità di fede, come verità vincolante. Questo fu il risultato, dice Brentano, a cui pervenni nelle mie riflessioni, nelle mie analisi per quanto riguarda questi aspetti, per quanto riguarda questa dottrina. Mi decisi proprio per queste ragioni, per questi motivi, ad approfondire tutti gli aspetti del problema, ad analizzare i vari principali aspetti del problema per cercare, senza alcun pregiudizio, di risolvere le contraddizioni che mi si presentavano, le contraddizioni che avevo davanti agli occhi. L'esito delle mie ricerche, di queste mie ricerche, secondo Brentano, non si fece attendere a lungo e mi spinse e mi portò ad uscire fuori dalla Chiesa, cioè non riuscii a trovare motivazioni valide, motivazioni vincolanti per poter definire questo aspetto, cioè l'infallibilità del Papa come dogma e quindi vincolante, sotto pena della dannazione eterna per tutta la Chiesa cattolica. L'esito non tardò ad arrivare, dice Brentano, l'esito di queste mie ulteriori riflessioni e mi portò al di fuori della Chiesa. Con ciò però, nonostante che io in altri termini sia uscito fuori dalla Chiesa e abbia contestato e contesti la definizione del dogma dell'infallibilità, non sono diventato così cieco al punto da ritenere che nella Chiesa ci siano anche molti credenti di animo nobile, cioè ammetto tuttora e ho sempre ammesso che nella Chiesa ci sia una situazione di questo genere, ci siano persone di animo nobile, molte persone, molti credenti. E ciò viene dimostrato secondo Brentano, cioè il fatto che ci siano queste persone, questi credenti, dalla ricca messe di opere buone e virtuose che si producono, vengono prodotte all'interno della Chiesa cattolica. Ma per ulteriore dimostrazione della bontà, appunto, della molta, tanta bontà che c'è all'interno della Chiesa cattolica, ulteriore dimostrazione è anche la mia educazione, e la mia educazione è frutto appunto di questa situazione, è frutto del risultato di tante opere buone presenti all'interno della Chiesa cattolica. E E proprio per questo la mia educazione mi è stata data sulla base della fede in una provvidenza divina e io mi sento debitore alla Chiesa per tutti questi motivi, per tutte queste ragioni. Perciò scrive ancora Brentano, nonostante i molteplici attacchi che dopo la mia uscita dalla Chiesa Cattolica ho ricevuto da parte di alcuni membri della Chiesa, non sono mai diventato un nemico della Chiesa.